Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. I governi di Israele e Libano firmano a Washington un accordo che punta alla pace, spiegano. Secondo Netanyahu è un duro colpo all'Iran, ma Hezbollah condanna il testo e aggiunge che il rischio è quello di una guerra civile. Il documento prevede il ritorno dell'esercito israeliano nella zona di sicurezza sul suono libanese e il rientro di civili in aree pilota. Intanto Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco, ma non ci sono segnali di ripresa della guerra. In Venezuela sono quasi 1000 le vittime dopo il terremoto che ha distrutto centinaia di edifici, tra loro anche 3 italiani. Nel paese ci sono almeno 50.000 dispersi che verranno cercati anche dalle squadre inviate da altri paesi, tra cui l'Italia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. C'è un accordo tra il governo israeliano e quello libanese. Gli ambasciatori dei due paesi negli Stati Uniti oggi a Washington hanno firmato un testo in cui si prevede il ritiro dell'esercito israeliano all'interno della zona di sicurezza, comunque sul suolo libanese, e il rientro dei residenti in 2 aree pilota a nord e sud del fiume Litani. Secondo le dichiarazioni di Tel Aviv e Beirut, sarebbe il primo passo per un percorso che punta alla pace e al ripristino della sovranità territoriale del governo libanese. Per Netanyahu si tratta di un duro colpo all'Iran, ma come era già successo negli accordi precedenti, Hezbollah non è stato coinvolto e subito dopo l'annuncio della firma da parte del segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio, Hezbollah ha risposto dichiarando l'accordo non vincolante. Il parlamentare libanese di Hezbollah ha condannato l'accordo e ha detto che le autorità libanesi non saranno in grado di imporre l'attuazione dell'accordo firmato a Washington a meno che non intraprendano con il sostegno americano una guerra civile. Al momento non si conosce ancora la data d'inizio della sperimentazione del rientro dei civili nelle aree pilota del Libano, che saranno lasciate all'esercito libanese, che prima però dovrà essere addestrato dagli Stati Uniti. E intanto in Medio Oriente è risalita la tensione su Hormuz. Donald Trump ha accusato l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco dopo l'attacco di ieri contro una nave in transito nello stretto attraverso una rotta alternativa indicata dall'Oman. Toni duri quelli del presidente statunitense, ma non c'è alcun segnale che Washington voglia riprendere la guerra. Nel braccio di ferro sullo stretto a rimanere in posizione di forza è Teheran. Sentiamo Michele Migone.
Donald Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con l'attacco ieri contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha fatto con un post sul suo social Truth, con il quale rivela anche che gli iraniani avrebbero sparato 4 droni contro l'imbarcazione, 3 dei quali sarebbero stati abbattuti dalle forze USA. Il quarto ha danneggiato in modo lieve la nave. Dopo quasi 24 ore è quindi arrivata la reazione della Casa Bianca. Le parole sono forti, ma non c'è alcun segnale che Trump abbia alcuna intenzione di ordinare una rappresaglia armata. Ieri, con quell'attacco, l'Iran ha di fatto reclamato il controllo dello stretto di Hormuz. L'avvertimento è arrivato dopo che l'Oman aveva annunciato corridoi marittimi temporanei attraverso lo stretto in coordinamento con l'IMO, l'agenzia marittima dell'ONU. Il traffico di navi non si è mai interrotto, ma l'episodio segna da una parte la fragilità della tregua raggiunta con il memorandum d'intesa e dall'altra sottolinea l'attuale debolezza degli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha firmato una dichiarazione congiunta con i paesi del Golfo in cui si chiede una libera, incondizionata e senza restrizioni in navigazione dello stretto. Teheran invece pensa a una soluzione simile a quella che la Turchia applica per i Dardanelli, una tassa per le navi che vi accedono. Se insistono sarà un problema, ha detto Rubio, ma senza convinzione. Settimana prossima dovrebbero riprendere i colloqui tecnici tra le parti Per ora Teheran sta vincendo la partita a scacchi. Nessuna delle due parti vuole tornare alla guerra aperta, Washington meno di Teheran. Il regime dei Pasdaran punta su questo per conquistare o mantenere posizioni strategiche nel negoziato che rendano sempre più difficile per Trump un possibile ritorno alle armi in futuro.
In Venezuela proseguono le ricerche dei dispersi dopo il terremoto che ha devastato il paese. Sono 50.000 le persone di cui al momento non si hanno notizie. Per ora le vittime sono 920 e oltre 3.000 i feriti. Tra i morti, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, ci sarebbero anche 3 italiani. Il governo venezuelano, che già ieri ha proclamato lo stato di emergenza, ha deciso di militarizzare l'area più colpita, quella della città portuale di La Guaira. Ma anche nella capitale, Caracas, la situazione è critica. Ascoltiamo la testimonianza di Raimart Yaracuy, responsabile dei progetti AVSI in Venezuela.
Que vi muchas personas desesperadas, niños y niñas angustiados, personas mayores solas.
Ho visto molte persone disperate, bambini e bambine angosciati, anziani soli. Fino a tarda notte, persino nelle prime ore del mattino, c'erano persone che pernottavano nei parcheggi qui vicino a dove vivo. Ci sono luoghi adibiti all'accoglienza, come scuole e chiese. Ci sono persone che si trovano ancora nelle loro case, anche se non sanno quale sia il livello di rischio del loro edificio perché ha subito danni. E questa è una delle situazioni più gravi. Inoltre, con le scosse di assestamento, la situazione continua ad essere molto critica. Per quanto riguarda i servizi di soccorso, è un dato di fatto che tutti i servizi pubblici, in generale, abbiano già dovuto affrontare enormi difficoltà a causa di tutto ciò che ha comportato l'emergenza umanitaria complessa in Venezuela, oltre alla carenza di forniture e di attrezzature. Tutto questo fa sì che la preparazione per rispondere a eventi come questo sia molto limitata. Si vede infatti come le persone, con i pochi mezzi a disposizione in modo piuttosto precario, stiano aiutando le squadre di soccorso a estrarre le vittime, nella speranza che possa arrivare l'aiuto che in qualche modo si sta organizzando dall'esterno.
Sperando che possa arrivare l'aiuto che sta in alcuna maniera organizzandosi da fuori.
In queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori provenienti da almeno 17 paesi, tra cui l'Italia. Come avete sentito, le operazioni al momento procedono a fatica e gli aiuti saranno fondamentali per salvare chi è ancora sotto le macerie, ma anche per sostenere un paese con gravi problemi sul piano economico. Sempre a Caracas abbiamo raggiunto Estefania Salazar, intervistata da Martina Stefanoni.
I servizi di soccorso locali sono stati mobilitati, anche se ovviamente con delle limitazioni preesistenti dovute al budget. Quindi gli aiuti internazionali saranno, credo, molto necessari, perché le risorse locali non sono sufficienti o non hanno abbastanza personale in questo preciso momento.
Solo 6 mesi fa lì c'è stato l'attacco statunitense, l'arresto di Maduro e tutto ciò che ne è conseguito, e ora questo enorme terremoto. Diciamo che è un periodo complicato per il Venezuela. Qual è lo stato d'animo delle persone? What is the feeling?
Yeah, that's the question I've heard. Oh, come on, we have to deal now with that.
Sì, in giro c'è questa sensazione. Ho sentito le persone dire: ma cavolo, dobbiamo affrontare non solo l'incertezza politica, ma ora anche questo. La reazione immediata delle persone è: avremo bisogno di aiuto. Sappiamo che dobbiamo prima di tutto sostenerci a vicenda e che avremo bisogno di aiuto dall'esterno per rimetterci in piedi e per riprenderci, perché il paese era già in grande difficoltà economica e lo è ancora. Quindi sai, per rimettersi in piedi servirà ulteriore aiuto rispetto a quello che stava arrivando, anche rispetto al cambiamento che gli Stati Uniti avevano promesso qui, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che il paese non è in grado di provvedere da solo a ciò di cui avremo bisogno, con tutti i danni che abbiamo subito e che ancora non conosciamo.
Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, annessa da Mosca nel 2014, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione, dopo i nuovi raid della scorsa notte dei droni ucraini. Il servizio di Sabato Angeri.
La decisione delle autorità della Crimea di dichiarare lo stato d'emergenza arriva alla fine di un periodo tremendo per la penisola annessa dalla Russia nel 2014. Nei giorni scorsi il governatore Sergei Aksionov era stato costretto a chiudere le pompe di benzina ai privati per l'assenza di carburante. I campi estivi, dove prima dell'invasione venivano mandati i bambini dei ricchi russi e quelli in viaggio premio, hanno deciso di annullare le attività e non da ultime le ripetute ondate di attacchi al ponte di Kerch che collega la Crimea alla Russia continentale hanno reso insicuro il transito. Solo due giorni fa le autorità sono state costrette a chiuderlo di nuovo per 5 ore. Se Kiev colpisce la Crimea non è solo per colpire uno dei simboli dell'espansionismo russo in Ucraina, fiore all'occhiello della nuova stagione putiniana inaugurata insieme all'imponente ponte sullo stretto, ma perché attraverso questo territorio transitano molti dei rifornimenti che arrivano nei territori occupati del sud. E infatti diversi analisti ritengono che i recenti attacchi ucraini alle strutture di supporto dell'esercito russo in Crimea hanno causato seri problemi logistici per l'esercito di Mosca.
L'Europa è in ginocchio per il caldo e nel weekend le temperature raggiungeranno il picco massimo. In Germania si sono superati i 40 gradi, come in Spagna, peggio però in Francia. Molte amministrazioni locali hanno deciso di rinviare o annullare gli eventi del fine settimana, tra cui il Pride di Parigi. Oggi è morto un bambino di 1 anno e mezzo dopo essere rimasto per ore in auto, mentre è salito a 55. Il numero delle persone decedute per annegamento dopo aver cercato di rinfrescarsi nei corsi d'acqua, il servizio da Parigi.
La Francia sull'orlo della crisi di caldo. Dopo più di una settimana di una canicola senza precedenti per un mese di giugno, già considerata come epocale, che ha fatto passare il paese in una nuova era climatica e dopo aver inanellato negli ultimi 72 ore i 3 giorni più caldi della storia del meteo francese, la Francia, o se vogliamo il sistema paese, scricchiola al limite delle sue capacità di sopportazione, resistenza e reazione. Si contano i morti, che siano uccisi direttamente dalla canicola, come un certo numero di persone anziane o di bimbi stroncati dal caldo perché rimasti in auto sotto il sole cocente, o indirettamente annegati, soprattutto adolescenti, perché bagnanti in cerca di rinfresco in acque vietate e pericolose. Ma sono tutti i corpi di milioni di francesi in più della metà delle province in allarme rosso a soffrire. Nella sola Parigi è quasi triplicato il numero di infarti mortali e più generalmente ormai un'onda imponente di vittime del gran caldo a riversarsi al pronto soccorso degli ospedali, che si ritrovano sommersi come nelle ore peggiori della pandemia di Covid. Situazione tanto critica che una moltitudine di eventi, festival, kermesse culturali e musicali sono annullati o rinviati, come il Pride previsto domani a Parigi è rinviato, o il più importante festival musicale della capitale Solidays addirittura annullato. Dalle decine di treni sospesi alle quasi 15.000 scuole su 60.000 chiuse ad orario ridotto, passando per gli incidenti che si moltiplicano sulla rete elettrica nazionale, è tutta l'infrastruttura del paese ad essere al limite. La buona notizia è che il peggio dovrebbe essere passato o quasi, naturalmente solo fino alla prossima canicola. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Anche l'Italia soffre per il caldo, sono 18 le città con il bollino rosso. Domani a Milano sarà posticipata alle 17 la partenza del corteo del Pride per recuperare ombra sul percorso e facilitare la partecipazione, hanno spiegato gli organizzatori. Invece sarà anticipato alle 6 l'inizio dei lavori nei cantieri. Il Comune di Milano ha autorizzato una deroga con l'obiettivo di far lavorare meno tempo sotto al sole gli operai. E passiamo ora alla politica. Il testo della legge elettorale è arrivato in Parlamento, alla Camera. Oggi è iniziata la discussione generale e la maggioranza punta ad approvarla in tempi rapidi, anche per nascondere i dissidi interni, a cominciare dalle preferenze su cui sono spacciati. Meloni deve fronteggiare sondaggi in calo e l'ombra di Vannacci che cresce. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
Come fosse una manovra finanziaria da votare prima che scatti l'esercizio provvisorio, così anche per la legge elettorale si sceglie una procedura d'urgenza. L'urgenza è quella della destra, che nel caso si vada al voto prima del tempo, in primavera dell'anno prossimo ad esempio, potrà avere già una legge pronta per votare e per vincere, anche se a guardar bene i sondaggi il centrodestra scende e il centrosinistra sale. Oggi è iniziata la discussione generale a fine giugno, così in modo che per i regolamenti della Camera a luglio scatteranno i tempi tempi contingentati. Vuol dire che il 6 luglio, quando si comincerà a votare, la maggioranza potrà imporre tempi molto brevi, 4-5 giorni, ed eventualmente pure il voto di fiducia, e con un'ulteriore forzatura chiedere di approvarla anche al Senato entro agosto. Tempi compressi e forse anche il tentativo di non votare i temi di maggiore discordia nella destra, come le preferenze, che Meloni vorrebbe ma Salvini no, al punto che se passassero sarebbe pronto a sabotare la legge al Senato. L'impianto è quello che si conosce: un premio del 42%, liste bloccate, l'obbligo di indicare il nome del candidato presidente del Consiglio, ma se si votasse domani, in base agli attuali sondaggi, potrebbero vincere entrambe le coalizioni, sono quasi pari. Con la legge attuale invece potrebbe emergere un risultato di stallo, nessuna maggioranza definita e la tentazione di coalizioni larghe, una prospettiva che per motivi opposti non vogliono né Meloni né Schlein, ma magari quell'area di centro, da Renzi a Tajani, sempre più insofferente verso Vannacci, vedrebbe con favore. Linea allo studio.
E oggi si è saputo che Trenitalia è stato a bersaglio di un attacco informatico che ha violato i dati di migliaia di clienti. Salvini, intanto, dopo aver silurato il capo delle ferrovie, Donnarumma, pensa di sostituirlo con un altro manager, Giampiero Strisciuglio. E sentiamo il servizio di Mattia Guastafierro.
Dati anagrafici, email, numeri di telefono, informazioni di viaggio. Questi dati personali rubati dai portali di Trenitalia. L'attacco hacker sarebbe avvenuto il mese scorso, ma solo oggi la società lo ha comunicato ai propri clienti. Non sarebbero state prelevate password o informazioni sui pagamenti, ma il buco nella sicurezza è solo l'ultimo esempio di un sistema al collasso. Guasti, ritardi e cancellazioni sono ormai problemi cronici che rischiano di trasformare ogni viaggio in una potenziale odissea. Ieri un convoglio regionale si è fermato per un problema elettrico tra le stazioni di Lambrate e Milano Centrale, lasciando 200 persone bloccate per ore senza aria condizionata. La settimana scorsa stessa sorte era toccata all'alta velocità Milano-Bologna e a quella Roma-Napoli. Le cause sono note da tempo: una rete ferroviaria vecchia di 60 anni che necessita di una manutenzione più profonda e soprattutto sovraccarica. I cantieri finanziati con il PNRR hanno costretto a dirottare i treni sui binari ancora aperti, esponendo la rete a un maggiore rischio di guasti. I ritardi nei lavori poi hanno fatto il resto, riducendo di fatto l'infrastruttura. Per uscire dall'angolo e dalle critiche, il ministro Salvini ha costretto alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, scaricando su di lui 4 anni di mala gestione. La toppa però rischia di essere peggio del buco. Al suo posto sarebbe infatti pronto il fidato Giampiero Strisciuglio, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, indagato per la strage di Brandizzo, i 5 operai investiti da un treno mentre lavoravano sui binari. Non proprio l'esempio migliore che può dare lo Stato, il commento amaro dei familiari delle vittime.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.